Modem.
Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens.
Greenland is not for sale. We don't want anyone to take our country. We want to be our own country.
Donald, we don't want to be Americans.
And I may do that for Greenland too.
Potrei farlo anche per la Groenlandia. Potrei imporre dei dazi ai paesi che non ci seguono sulla Groenlandia, perché noi ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. Quindi sì, potrei farlo. Vi darò un piccolo assaggio.
We need Greenland for national security, so I may do that.
Trump passa dalle minacce ai fatti e annuncia dazi aggiuntivi del 10% ai paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia.
Tutte queste dichiarazioni non contribuiscono alla stabilità globale. Il diritto internazionale è molto chiaro e dobbiamo rispettarlo. È chiaro che è l'unica cosa che protegge i paesi più piccoli ed è per questo che è nell'interesse di tutti noi.
È la NATO il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze in un territorio che è chiaramente strategico, e credo che il fatto che la NATO abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa, e a maggior ragione per questo credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Agata Galfetti in regia, Iari Salvagno a curare la messa in onda, io sono Amanda Fendler. Sulla Groenlandia, Donald Trump, lo avete sentito, non molla. Per lui gli Stati Uniti devono assolutamente avere il controllo dell'isola, con le buone o con le cattive. Nella scorsa settimana si è tentato invano la via diplomatica con una visita a Washington dei rappresentanti di Nuuk e di Copenaghen, ovviamente contrari alle pretese americane. Sabato Trump è passato alle maniere forti, non quelle delle armi, ma quelle del ricatto. Ha minacciato che fino a quando non gli verrà permesso di acquistare integralmente l'isola, imporrà pesanti dazi ai paesi europei che sostengono Nuuk e che hanno inviato soldati o funzionari in Groenlandia. Quei paesi che difendono l'integrità territoriale di un membro dell'UE, cioè la Danimarca, perché seppur a beneficio di un regime speciale, si tratta di un territorio autonomo, la Groenlandia è comunque formalmente parte del Regno di Danimarca. Ora l'Europa valuta ritorsioni economiche, ma non è ancora chiaro di che portata. Dall'altra parte, l'amministrazione americana mette in guardia il vecchio continente. Trump vuole la Groenlandia, poco importa se questa pretesa sia in totale contrasto con il diritto internazionale. Poco importa se né l'isola né la Danimarca siano d'accordo, poco importa se Danimarca e Stati Uniti siano in teoria alleati, entrambi membri della NATO. Ma perché l'isola è considerata così importante per Trump e che cosa possiamo aspettarci dal presidente americano ora? E come possono rispondere la Groenlandia, la Danimarca e tutta l'Unione Europea? Ne parliamo con tre ospiti: Andrea Ostinelli, corrispondente RSI a Bruxelles, Alessandro Vitale, professore di geografia economica e politica presso l'Università degli Studi di Milano, esperto delle regioni artiche, e Mario Del Pero, professore di storia internazionale e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po Parigi. Do il benvenuto a tutti e tre e comincio con te, Andrea. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Amanda, buongiorno al pubblico.
Dunque, abbiamo detto che Trump è passato alle maniere forti usando l'arma dei dazi, un'arma che usa spesso, che ha usato spesso da quando è tornato presidente. Ieri si è tenuta una riunione di emergenza degli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea. Che cosa puoi dirci all'ora dell'incontro e ci sono già state eventuali reazioni?
Sì, appunto sottolineerei proprio il fatto che la riunione degli ambasciatori dei 27 Stati dell'Unione Europea ieri, una riunione d'urgenza, è avvenuta sulla scia di questo annuncio sabato da parte del presidente americano Trump di voler applicare dazi agli 8 Stati, 6 dell'Unione Europea e 2 non UE, vale a dire Regno Unito e Norvegia, che hanno inviato alcuni militari in Groenlandia, bisogna dire sostanzialmente in perlustrazione. Ecco, questa riunione appunto cercava di riunire quanto più possibile gli europei sul da fare, sul come reagire a questa nuova escalation del presidente americano, che appunto è passato da una minaccia che prima sembrava più di tipo militare a una minaccia ora di tipo commerciale. E direi che il segnale che esce dalla riunione di ieri è che innanzitutto si cerca ancora di dare una chance alla diplomazia, quindi sì, si sono messe varie opzioni sul tavolo, poi le illustreremo, si è parlato di reintrodurre dei dazi anche da parte europea, si è parlato dello strumento anticoercizione, però ecco, diciamo, questo è il bastone, ma si cerca ancora di usare la carota, quindi si cerca di tenere aperta l'opzione diplomatica, cercato di affermare l'idea di una serietà dell'impegno europeo sulla questione che ha sollevato il presidente americano Trump, che è quella della sicurezza della regione artica. Abbiamo sentito anche nella copertina, Trump rivendica la Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale, gli europei gli rispondono la sicurezza dell'Artico può essere garantita sotto il mantello della NATO. E un'altra idea che chiaramente è stata affermata ieri sia dai leader europei sia poi nel Coreper è quella che in definitiva i dazi sono negativi per tutti. Quindi direi questi sono i tre punti su cui si ragiona: l'opzione di mantenere aperta la via diplomatica, l'idea della serietà dell'impegno europeo nella regione artica e la negatività dei dazi. Ora si tratterà di vedere come gli europei potranno trovare la quadratura del cerchio. Dicevo, ci sono sostanzialmente al momento due opzioni sul tavolo, diciamo, per ricondurre il presidente americano a più miti consigli. Uno appunto è l'opzione di agire sulla leva commerciale, di introdurre sostanzialmente dei controdazi. Questa è una cosa che si potrebbe fare su beni e servizi americani per un valore di 93 miliardi di euro, ed è una cosa che si potrebbe fare da un punto di vista procedurale relativamente facilmente, già a partire dal prossimo 6 febbraio. E poi invece c'è il famoso strumento anticoercizione che ha evocato primo tra tutti il presidente francese Emmanuel Macron, uno strumento davvero impegnativo perché andrebbe a limitare l'accesso delle imprese americane agli appalti pubblici in Europa, all'erogazione di servizi e via dicendo, uno strumento che naturalmente comporterebbe un'escalation della guerra commerciale. Quindi direi che questa opzione è sul tavolo, ma non è quella prioritaria. Questa serve appunto come strumento di pressione sul presidente americano. Concludo dicendo che il presidente del Consiglio europeo Costa ha già detto che questa settimana ci sarà un vertice europeo straordinario, quindi una riunione dei capi di Stato e di Governo dei 27 Stati dell'UE, probabilmente sarà giovedì. Da qui a giovedì appunto gli europei cercano tutte le possibilità per negoziare con Trump, naturalmente a cominciare dagli incontri a margine del vertice di Davos.
Che inizia oggi. Buongiorno anche a Mario Del Pero, lo ricordo, professore di storia internazionale e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Mario Del Pero, professore Del Pero, mi scusi, ma una domanda che molti penso si stiano ponendo in queste settimane. Com'è possibile che un presidente americano decida che vuole una terra che non gli appartiene, infischiandosene sostanzialmente di tutto e di tutti, senza che nessuno reagisca davvero anche all'interno degli Stati Uniti? A che punto può quindi alla fine spingersi Trump?
Allora, le minacce di Trump, la logica che vi sottostà, se vogliamo anche trovarci una qualche parvenza di ragionamento strategico, tutto ciò si colloca dentro una visione ostentatamente neoimperiale delle relazioni internazionali, esplicitata già nel discorso di insediamento di Trump, quando indicò l'annessione territoriale come concreto obiettivo di politica estera degli Stati Uniti, nei riferimenti storici, in tempi più recenti nella dottrina di sicurezza nazionale, la National Security Strategy. Questo è il primo punto. Il secondo punto sulla Groenlandia, lo sentiremo da chi ne sa più di me, vi è un ragionamento, diciamo così, strategico, geopolitico, il cambiamento climatico, la competizione sull'Artico, l'importanza che comunque la Groenlandia ha già avuto militarmente, pensiamo al secondo conflitto mondiale. Però Trump nelle interviste con i giornalisti del New York Times di qualche giorno fa ha detto: non mi accontento di una concessione, di un affitto, di un lease, c'è un elemento psicologico, essere proprietari di qualcosa ci dà una una fiducia diversa, e quindi dentro questi schemi neoimperiali c'è anche la mentalità quasi da immobiliarista, no? Del presidente degli Stati Uniti. Poi sulla Groenlandia, questo va detto, non c'è consenso negli Stati Uniti, non c'è consenso dentro il Partito Repubblicano rispetto alla linea che vuole adottare il presidente statunitense, tutt'altro. I sondaggi ci mostrano che un'annessione della Groenlandia, anche un semplice acquisto della Groenlandia, è qualche cosa che viene criticato, visto negativamente da una larga e trasversale maggioranza di americani. Meno del 5%, stando ai sondaggi, sarebbero favorevoli a una presa della Groenlandia con la forza, e si sono levate delle voci critiche, non tante ma significative, dentro il Partito Repubblicano, dentro la rappresentanza repubblicana al Congresso. Dico significative perché sappiamo bene quanto acquiescenti siano stati i repubblicani al Congresso anche rispetto alle iniziative più radicali del Presidente. Quindi ho l'impressione che su questo, questa sia una partita politica, diciamo così, sulla quale Trump potrebbe avere delle difficoltà comincia già ad averle.
Ma ci sono, diciamo, degli strumenti anche nel sistema politico americano che permetterebbero, diciamo, di fermarlo?
Allora, questo è quello che abbiamo visto in questi 12 mesi, è la fragilità del sistema politico, della Costituzione, dei contropoteri democratici, dei contrappesi istituzionali, la fragilità di tutto ciò rispetto a un ciclone come quello di Donald Trump, che si è manifestato sul piano interno con l'attuazione di un disegno politico scopertamente autoritario, che vediamo sul piano internazionale agire, dicevo, con schemi neoimperiali che prestano poco a nulla attenzione al diritto, che agiscono fuori dalle organizzazioni multilaterali. Però gli strumenti ci sono. Un deputato, si chiama Bacon, un deputato repubblicano del Nebraska, ha detto: se Trump agisce sulla Groenlandia è la fine della sua presidenza. E qual era il subtesto di questo messaggio? Beh, possiamo attivare una procedura di impeachment al Congresso, che è chiaramente un'arma atomica. Però se Trump dovesse, ipotesi di scuola, dovesse usare la forza per annettere la Groenlandia, si scatenerebbe una crisi estrema dentro l'Alleanza Atlantica, sarebbe, credo, sostanzialmente la fine della NATO. È possibile a quel punto che si attivino meccanismi istituzionali negli Stati Uniti, si crei una maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, dove poi bastano pochissimi deputati repubblicani, che vota l'impeachment. Poi ovviamente il passaggio più complicato sarebbe al Senato, perché dovrebbe essere approvato dai 2/3 dei senatori presenti in aula. Ripeto, sono poi questa è fantapolitica, però in una certa misura con Trump la fantapolitica opzione considerabile.
Esatto. Alessandro Vitale, lo ricordo, professore di geografia economica e politica presso l'Università degli Studi di Milano, esperto di Artico, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Dunque, abbiamo sentito con Mario Del Pero che Trump sta un po' portando avanti questa linea quasi in solitaria, a parte, diciamo, i suoi fedelismi, e che rischia anche moltissimo non solo a livello internazionale ma anche sul piano interno. Ma allora cerchiamo di capire perché, brevemente, so che gli aspetti sono moltissimi, la Groenlandia, questa isola, fa così tanto gola a Trump, ma in generale perché interessa a livello di potenze questa regione?
Ma le ragioni dell'interesse strategico non sono soltanto quelle che ha enunciato il presidente americano, sono ragioni oggettive per quanto riguarda la Groenlandia, sono naturalmente geopolitiche, militari, economiche. Quindi questo è in dubbio. Resta però il fatto che le argomentazioni che ha adottato il presidente americano sono argomentazioni che fanno un po' acqua da tutte le parti. Intanto, dal punto di vista delle risorse, non è così automatico. Per esempio, il petrolio, le compagnie se ne sono andate da tempo, è troppo costosa l'estrazione, è complicata.
Perché è una terra molto ricca di risorse naturali.
È ricchissima di terre rare che oggi sono molto importanti, sono strategiche per le nuove tecnologie, ma ci vogliono ancora parecchi anni per poter sfruttare quella ricchezza. Le nuove rotte, indubbiamente, dato lo scioglimento dei ghiacci artici, potranno essere più importanti per il commercio internazionale e per il controllo dei passaggi. Però Credo che sia più rilevante nelle considerazioni di Trump il fatto che il dominio geopolitico dell'Artico venga considerato nel suo complesso. Gli Stati Uniti stanno cercando di recuperare un tempo perso nella politica artica con una politica estera assertiva. Effettivamente sono rimasti molto indietro rispetto alla politica artica della Russia e oggi della Cina. Resta però il fatto che la questione della Groenlandia non produce automaticamente tutti i vantaggi che il presidente americano ha presentato. È indubbiamente un'isola strategica, ma rimane il fatto che per ora queste minacce che sono state utilizzate nell'argomentazione nei confronti dell'acquisto o della conquista della Groenlandia sono argomentazioni molto deboli. Fra l'altro la Russia e la Cina oggi non hanno affatto accesso all'area della Groenlandia. Non è vero che sono presenti navi e sottomarini russi e cinesi attorno alla Groenlandia. La Norvegia monitora costantemente piuttosto quell'area e come hanno dichiarato i norvegesi, non potrebbero mai prendere il controllo della Groenlandia. E l'ultima cosa importante da dire però è che questa questione dell'acquisto dell'isola non è nuova, perché gli Stati Uniti hanno già cercato nel 1867, poi nel 1946 e nel 2019 già la prima presidenza Trump aveva tentato di acquistarlo, quindi è un'idea ricorrente ed è generata indubbiamente dalla visione degli Stati Uniti di una sicurezza emisferica, potremmo dire, settentrionale. E tuttavia questa storicità, diciamo, il tentativo di acquistarlo, di aprire una nuova frontiera che è anche nella mentalità americana, del resto aveva già acquistato l'Alaska nell'Ottocento, poi la Florida e così via, la Louisiana, è comunque una idea che non è nuova e che vanifica molto le argomentazioni sulla presenza di Cina e Russia in quell'area.
Però professor Vitale, giusto per aggiungere un ultimo aspetto, la presenza militare americana in Groenlandia esiste già, è garantita e ha tutta una serie, diciamo, di privilegi.
Infatti è un paradosso, perché durante la Guerra Fredda avevano tre basi strategiche molto importanti, ne è rimasta solo una, quella di Thule, oggi potrebbero riaprire comodamente le altre due basi che sono indubbiamente importanti anche per il monitoraggio missilistico e così via, dello spazio eccetera eccetera. E quindi in realtà è più uno strumento di propaganda, è anche un uso americano secondo me del nemico, come accade in Russia. Questo non si considera mai, cioè la rilevanza della politica interna sia nel caso russo che in quello americano è molto importante anche per i risvolti, le ripercussioni che ha nella politica internazionale di questi paesi che oggi sono attratti nuovamente dalla politica di potenza e che è un segnale molto inquietante.
Mario Del Piero, abbiamo sentito il professor Vitale precisare che le minacce ventilate da Donald Trump per quanto riguarda, diciamo, i rivali Cina e Russia nella zona dove si trova la Groenlandia, nell'estremo nord, non sono delle minacce davvero reali. Lui ha detto: se non la prendiamo noi l'isola, la prenderanno loro. Ha parlato di mari intorno alla Groenlandia coperti di navi russe e cinesi. Ecco, appunto, non c'è nessuna evidenza che dimostri che questo pericolo sia reale. A me ricorda un po' il caso dell'attacco all'Iraq e delle presunte armi di distruzione di massa in mano a Saddam Hussein, che poi appunto si è rivelato essere un fake.
Possibile. Si ricordava giustamente che ci sono stati altri tentativi statunitensi di acquisire l'isola. L'unica offerta formale fu fatta appunto nel 1946 dall'amministrazione Truman, che offrì 100 milioni di dollari in oro, che all'epoca ovviamente era molto ambito, no? Perché le valute erano deboli e c'era un disperato bisogno di dollari o di oro. La Danimarca rifiutò, lo fece l'amministrazione Truman anche sulla base dell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, che aveva rivelato l'importanza della Groenlandia. Lo fece l'amministrazione Truman, la Danimarca declinò la proposta. Tre anni dopo fu firmato il Trattato del Nord Atlantico, la questione fu in una certa misura risolta. Perché menziono questo? Perché se la questione fosse una questione strettamente strategica, se accettando anche il presupposto a oggi non fondato ma potenziale per quanto futuribile, accettando il presupposto che ci potrebbe essere una minaccia russa o cinese, beh, quella minaccia è gestibile dentro il contesto atlantico, sarebbe gestibile dentro il contesto atlantico. La presenza militare degli Stati Uniti e della NATO può essere grandemente ampliata, tornare ai livelli degli anni 50-60, quando gli Stati Uniti cercarono anche di costruire una cittadella sotto ghiaccio, no? Camp Century in Groenlandia, dove installare, dove trasportare, trasferire addirittura testate nucleari. Quindi ci sarebbe la possibilità dentro la cornice atlantica di rafforzare grandemente la presenza militare statunitense e degli alleati. E da parte danese e da parte degli altri paesi della NATO c'è piena disponibilità in tal senso. Perché Trump non accetta? Perché non considera la cornice atlantica una cornice affidabile, perché non considera gli interlocutori europei dei veri e propri alleati. Sono al meglio degli attori subalterni che gli Stati Uniti possano piegare con facilità, sono al peggio, dicevo, ricordavo prima l'ultima dottrina di sicurezza nazionale, che su questo è abbastanza esplicita, sono al peggio nemici, avversari, che si mettono in testa di sanzionare alcuni grandi interessi economici statunitensi in Europa, di regolamentarne le attività e tante altre cose, che incarnano un modello politico-ideologico di integrazione sovranazionale, di retorica cosmopolita internazionalista, che è l'antitesi del ruvido nazionalismo trumpiano. Ecco perché Trump, come dire, preme sull'acceleratore sulla Groenlandia. La cornice atlantica, che garantirebbe tutto quello di cui si ritiene potenzialmente in un futuro aver bisogno, è una cornice che non si accetta perché se ne rigettano, diciamo così, le premesse fondative.
Andrea Ostinelli, questa cornice invece è qualcosa su cui l'Unione Europea e i membri della NATO non appartenenti all'Unione Europea puntano invece moltissimo, non negando di per sé eventuali rischi che ci potrebbero essere in Groenlandia, diciamo, quindi seguendo un po' quella che è la narrazione di Donald Trump, ma precisando se la Groenlandia deve essere difesa va fatto all'interno della NATO.
Esattamente, qui vediamo ancora una volta una tattica che è già stata utilizzata dagli europei in altre situazioni, diciamo così, innescate, apparecchiate da Donald Trump. Se ne riprende in parte la narrazione, in questo caso appunto la questione della sicurezza dell'Artico, ma poi si cerca di apportare soluzioni alternative, no? Laddove il presidente americano sostanzialmente mira all'annessione della Groenlandia agli Stati Uniti, gli alleati NATO invece appunto propongono il casco NATO, il casco dell'Alleanza Atlantica, come strumento per garantire la sicurezza di tutta questa regione. E perché lo fanno? Lo fanno perché sostanzialmente per gli europei la NATO è ancora essenziale. Noi sappiamo che in termini di cosiddetta autonomia strategica l'Europa in generale, non solo l'Unione Europea, ma possiamo includervi anche per esempio il Regno Unito, la Norvegia, tutto il continente europeo ancora non è autonomo per garantire la propria sicurezza, non lo è neanche per garantire gli strumenti per la difesa ucraina, che non possiamo dimenticare, c'è una guerra in corso, ormai si sta compiendo il quarto anno del conflitto. Ecco, in questo quadro gli europei hanno tutto l'interesse a far sì che si possa protrarre, no, la vitalità dell'Alleanza Atlantica fino a che non avranno raggiunto un determinato livello di autonomia militare. Ma per questo ci vorranno decenni ancora, diciamo 15-20 anni. Quindi nel frattempo devono fare buon viso a cattivo gioco, e appunto la tattica, perché di questo si tratta, chiamata consiste appunto nel riprendere la narrativa del presidente Trump fin dove, laddove è, diciamo così, sostenibile, e poi apportare soluzioni alternative. In questo caso si tratta appunto di mantenere la vitalità della NATO laddove queste minacce del presidente americano in realtà stanno scuotendo l'Alleanza Atlantica proprio dalle fondamenta.
Professor Vitale, abbiamo sentito per quanto riguarda la sicurezza, la gestione dello spazio della Groenlandia, Trump la vorrebbe, diciamo, in mano autonomamente, vorrebbe poter fare quello che desidera, non si fida necessariamente degli alleati dell'Alleanza Atlantica, ma anche forse per quanto riguarda l'aspetto delle risorse, appunto abbiamo detto geologiche, dell'isola, che attualmente sono sottoposte a tutta una serie di vincoli, per esempio anche ambientali, eccetera. Anche lì forse Trump, per quanto possa essere difficile estrarre determinati materiali, vorrebbe avere le mani libere.
Sì, è proprio così, vorrebbe avere le mani libere, però quella giustificazione non sta in piedi, perché anche per quanto riguarda le risorse potrebbero benissimo essere create delle condizioni estremamente favorevoli per gli Stati Uniti, moltiplicando gli accordi con la Danimarca. Insomma, qui si sta passando a una logica che è molto pericolosa. Io credo che la più grave da notare sia il fatto che vengono utilizzate delle argomentazioni relative ormai alla politica di potenza, al power politics, al Machtpolitik. E sono argomentazioni che, anche per quanto riguarda le risorse, cosa vuol dire indispensabili non solo per la sicurezza americana, ma anche...
Abbiamo un problema tecnico con il professore Vitale, vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento. Mario Del Piero, forse anche cercare di capire quelli che sono gli obiettivi di Donald Trump, che sembra veramente quasi stia per schiantarsi contro un muro se va avanti con questa tattica del o tutto o niente, sta in realtà, diciamo, puntando in alto, facendo delle pretese particolarmente aggressive per poi in realtà ottenere facilmente qualcosa che altrimenti avrebbe ottenuto magari con più fatica?
Beh, è una lettura possibile che sta dentro gli schemi negoziali di Trump, per come questi schemi sono anche stati spiegati in alcune volte da Trump. Si esercita la massima pressione possibile, si negozia da una posizione strutturale di forza, si piega all'interlocutore e magari si ottiene l'80%, non il 100% di quanto irrealisticamente chiesto in prima battuta. Dicevo, sono però schemi neoimperiali quelli che muovono, informano l'agire di Trump sulla scena internazionale. Schemi neoimperiali in termini analitici, perché così è letta e interpretata la politica internazionale. Le relazioni internazionali sono interpretate e presentate come un brutale scontro di potenza dove prevale il più forte, dove non esistono regole, non esistono strumenti di governance condivisa e multilaterale. E uno schema analitico diventa uno schema prescrittivo, una modalità che indica come comportarsi, perché se la politica internazionale è questo, beh, allora bisogna agire di conseguenza. Una recente intervista a Stephen Miller, che forse la figura più influente di questa amministrazione, l'ha esplicitata in maniera molto rozza e molto brutale questa logica. Dentro questi schemi neoimperiali c'è una visione di Americhe, di emisfero occidentale estesa ed allargata, che abbraccia anche la Groenlandia. Cosa ne consegue? Ne consegue che la politica internazionale è una competizione trattino collaborazione tra pochi grandi imperi, tra pochi attori che hanno una dotazione tale di potenza per poter ambire a questo ruolo. Dicevo collaborazione perché poi l'imperialismo è una pratica di governo delle relazioni internazionali che ha una dimensione cooperativa e collaborativa. Ci si riconosce sfere esclusive di influenza, si esercita questa influenza e si riconosce agli altri pari diritti, diciamo, nella loro sfera di influenza. Quanto abbiamo visto sull'America Latina, Venezuela, e quanto una certa misura stiamo vedendo sulla Groenlandia.
Siamo quasi in chiusura, ecco, su questo ancora Andrea Ostinelli, su questa logica imperialista. L'Unione Europea è in grado di comprendere questa logica e di rispondere anche con altrettanta forza?
Ma diciamo che è una logica che si impone obtorto collo. Il problema appunto è quello della risposta europea, e qui dobbiamo vedere se effettivamente, per esempio, questo continuare a innalzare la posta in gioco e le minacce da parte del presidente Trump farà sì che ci sia un cambio di paradigma da parte degli europei. Dalle consultazioni che hanno avuto luogo ieri vediamo che per il momento alcuni paesi dell'UE sono disposti ad andare verso un rapporto più muscolare, un confronto di forza con Trump. Parliamo appunto della Francia, in parte anche della Germania, la Polonia, la Spagna, Cechia e Slovacchi, altri paesi come per esempio l'Italia della Presidente Meloni o i Paesi Bassi sono molto più prudenti ad andare verso un confronto diretto e quindi lavorano appunto alla creazione di uno spazio diplomatico. Vedremo quale sarà l'evoluzione. Quello che è certo è che nelle ultime 48 ore abbiamo avuto l'impressione che da parte europea la misura fosse colma. Vedremo se al di là delle dichiarazioni a caldo poi questa stanchezza anche, no, delle ripetute vessazioni da parte del presidente Trump determinerà un reale mutamento di approccio da parte dell'Europa, posto che sappiamo ci sono ancora delle dipendenze degli europei verso gli americani che non si risolveranno ancora per molto tempo.
Vedremo, come hai detto tu a inizio puntata, Trump e vari esponenti europei si incontreranno probabilmente o possibilmente a Davos in questi giorni. Vedremo cosa emergerà anche sulla questione della Groenlandia. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.